Al di là della notizia. Dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo, state ascoltando Radio Vaticana Italia, un saluto al di là del vetro in regia Barbara Innocenti, alla parte tecnica Vincenzo Proto. Molti studenti scrivono male in italiano, servono interventi urgenti, è il contenuto della lettera che oltre 600 docenti universitari, accademici della Crusca, storici, filosofi, sociologi ed economisti hanno inviato al governo e al Parlamento per chiedere interventi urgenti per rimediare alle carenze dei loro studenti. Scrivono: è chiaro ormai da molti anni che alla fine del percorso scolastico troppi ragazzi scrivono male in italiano, leggono poco e faticano ad esprimersi oralmente. Così si legge in questo documento che è partito dal gruppo di Firenze per la scuola del merito e della responsabilità ed è stato firmato tra gli altri da Ilvo Diamanti, Massimo Cacciari, Carlo Fusaro, Paola Mastrocola. Da tempo, continua la lettera, i docenti universitari denunciano le carenze linguistiche degli studenti con errori appena tollerabili in terza elementare. Nel tentativo di porvi rimedio, alcune facoltà hanno persino attivato corsi di recupero di lingua italiana. Prendiamo spunto da questa lettera per vedere un po' come effettivamente stanno le cose. Allora, interpelliamo un insegnante di lettere in un liceo scientifico. Saluto e ringrazio Pierpaolo Giannubilo da Campobasso, grazie di essere con noi, buon pomeriggio.
Buonasera a lei, grazie a voi.
Allora, anche scrittore, ha pubblicato raccolte di poesia, racconti, voglio citare i due romanzi, Corpi estranei, una storia vera e due anni fa per Meridiano Zero, Lo sguardo impuro. Allora, la ministra per l'istruzione dice che è la scuola media l'anello debole. In una intervista dell'altro giorno è alle medie che dobbiamo far crescere la lettura, la scrittura, la capacità di sintesi. È d'accordo?
Ma questa idea che effettivamente nella scuola media ci sia una sorta di buco, di mancanza di raccordo fra quello che di buono si fa all'elementare e quello che di buono potrebbe farsi alle superiori è un'idea anche abbastanza datata. Non so dire se sono d'accordo in tutto e per tutto, perché credo che il problema scolastico vada inquadrato in una prospettiva un po' più sistemica, no? Perché non, certo, qui si rischia sempre poi di fare fare delle generalizzazioni che non aiutano, ma nella scuola media sicuramente da un po' di anni a questa parte sono invalse delle pratiche che spediscono direttamente i ragazzi alle scuole superiori senza, per esempio, cito tra le tante cose che potrei citare, senza avere pratica di analisi logica e analisi grammaticale. Io, ecco, non sono un teorico della scuola, sono un po' un guerriero che agisce sul campo di battaglia quotidianamente, però effettivamente da una ventina d'anni a questa parte la situazione è questa, cioè nelle scuole medie si procede un po' a tentoni con questo mito dell'analisi testuale, la famosa divisione in sequenze, no? Che ossessiona molti dei miei colleghi, per cui rischiamo di ripetere poi a volte anche gli stessi errori delle scuole medie. Ci concentriamo su una serie di dettagli tecnici smarrendo poi il senso complessivo dell'approccio alla letteratura, a partire dal senso di perdita del gusto della lettura, per esempio.
Esatto.
Cioè, concentrandoci su una serie di microsaperi spezzettati, non riusciamo a comunicare, non si riesce a comunicare che innanzitutto la lettura è piacere, è godimento, è comunicazione con altro.
Ma a proposito di lettura, allora lo sappiamo, si moltiplicano le constatazioni circa il fatto appunto che in Italia si legge troppo poco, si moltiplicano anche le iniziative che hanno per obiettivo proprio la promozione della lettura, ma pare che almeno a partire dai risultati queste iniziative siano abbastanza fallimentari, non so se è d'accordo. Forse non è esattamente questo il vero problema, è possibile?
Punto primo è essenzialmente una questione di numeri per quanto riguarda il fallimento e il successo di un'operazione. Le iniziative di cui parliamo sono sicuramente aumentate, ma credo che la problematica vada inquadrata in senso più ampio. Non credo di dire, diciamo, delle banalità se affermo che forse ci si è mossi un po' in ritardo. Ecco, anche questo documento di cui parlava lei, come ho scritto e sostengo da tempo, è un
vecchio problema. Forse lei stesso lo denuncia da almeno una quindicina d'anni. Vorrei precisare che, insomma, lei è giovanissimo, ecco, abbiamo superato da poco i 40, no? Se non sbaglio. Ecco, no, anche per dare un'idea ai nostri ascoltatori con che tipo di generazione di docenti parliamo, no? Eppure, nonostante la giovane età, è un problema di cui si è reso testimone da molto tempo, no?
Sì, insegno da quando avevo 29 anni e effettivamente c'è una sorta di accelerazione degli eventi piuttosto spaventosa, perché di biennio in biennio continuo a registrare uno scadimento a tutto tondo della preparazione degli studenti che arrivano al liceo. Io ho sempre insegnato al liceo e ricordo come se fosse un'altra era geologica già i miei primi studenti, cioè quelli che avevano 18 anni quando io ne avevo 29. Appunto, di l'accelerazione prodotta anche dall'esplosione dei nuovi fenomeni, lo scadimento dei media in sé e la prepotenza dei social media, per esempio, ha fatto sì che si sia impressa un'accelerazione fortissima, per cui quello che magari fino a qualche decennio fa avveniva in range temporali molto più ampi, adesso è molto più rapido. Per quanto riguarda lo specifico della lettura, è indubbio che ci si sforzi in tutti i modi di proporre delle soluzioni alternative, dei rimedi, ma restano delle toppe, perché restano dei provvedimenti, come dire, a macchia di leopardo, affidati alla buona volontà degli operatori sul campo, ma il problema, come dire, educativo va inquadrato non soltanto a livello di educazione in generale, di sistema scolastico, ma anche a livello di uno scadimento generale proprio della società.
Ecco, citava i social media, a cui vorrei arrivare tra qualche istante, ma per dire, la televisione, non so neanche quanti ragazzi ormai la guardino più, ma ecco, leggevo anche tra i commenti degli ultimi giorni qualcuno che ha scritto: certo, se i ragazzi accendono la TV e poi sentono il politico X parlare male, o anche lo stesso conduttore televisivo parlare male, è chiaro che si adeguano. D'accordo?
Ma sì, abbiamo uno scadimento che va in direzione della qualità delle istituzioni, dei suoi rappresentanti, della qualità del sistema giornalistico, della qualità del sistema di informazione. I media e i social, ripeto, sembrano quasi impegnati in una specie di gara all'approssimazione, alla trasformazione dell'informazione in sé per sé in un gossip, in un cumulo di sciocchezze di cui non si riesce a capire la scala di priorità, no? E poi manca, secondo me, ecco, non voglio fare il benaltrista, cioè il problema è un altro, e quindi ricondurre necessariamente questa seria questione della mancanza di lettura. Ricordiamo che l'Italia è, se non erro, se i dati non sono sbagliati, al penultimo posto in Italia come lettura di libri, come lettura di giornali, è un vecchio problema anche questo, ma vada inquadrato tutto quanto in una mancanza di idee di società e di futuro. Diciamo che per quanto mi riguarda, io penso che la molla dell'agire umano sia qualche modo sempre stata la speranza che le cose cambino o che possano cambiare. Quello che registro, ma non soltanto negli studenti, ma soprattutto fra gli adulti, è una specie di quasi inevitabile rassegnazione a una realtà che di fatto appare immodificabile.
Qui la deresponsabilizzazione degli studenti.
Ma certo, voglio dire, nel momento in cui abbiamo tolto, non so attribuire delle colpe specifiche, perché poi non credo neanche che sia un problema esclusivamente italiano. Certo, in Italia ha assunto delle proporzioni gravissime questo problema della mancanza di un'idea sociale, no? Di un'idea di collettivo, di società che si rinfresca da sé, di cambiamento, uno scopo, ecco. La parola penso chiave sia questa. Cioè, in mancanza di uno scopo, io con i ragazzi ci dialogo quotidianamente, sono impegnato.
È molto attivo anche sui social e interagisce con loro anche attraverso questo tipo di piattaforme, quindi non le disdegna, non le demonizza, usa un po' tutti i canali, però in maniera insomma intelligente e con qualità, e quindi appunto il discorso attiene proprio a questa mancanza di energia.
La mancanza di uno scopo, che forse è ancora più drammatica, l'energia attiene alla, come dire, io investo in qualcosa, profondo energie.
Se intravedo una possibilità,
chiaro,
sì.
Chiaro, ma nel momento in cui tolgo, perché di fatto è tolta, ma questo perlomeno dagli anni 90, da quando sono entrato io all'università, per una serie di questioni storiche che chiaramente non possiamo qui snocciolare nella loro interezza, ma nel momento in cui modifico così radicalmente e così in peggio un'idea di società e di cambiamento, ai ragazzi francamente non mi sento di imputare più responsabilità di tanto. Cioè, cosa gli resta? A cosa loro dovrebbero ambire? Cosa gli diamo in cambio di quello che è stato perso? Cioè di un'idea collettiva, sociale della loro vita? Cosa gli diamo? L'Erasmus, cioè la possibilità di andare, come dire, all'estero a fare, per carità, una bellissima esperienza di vita e di maturazione, ma cioè, cosa gli resta a loro? L'Erasmus, i fashion blogger, gli youtuber. Consideriamo che la quasi totalità della generazione attuale forma la sua idea di mondo, la sua idea di socialità sulla base di una serie di sciocchezze allucinanti che si vedono in rete. Siamo entrati poi, questo non lo stiamo inventando noi, no? Nel concetto di post-verità, per cui anche lì, come dire, abbiamo una sorta di rappresentazione di ciò che è realtà e di ciò che è fiction, che è talmente strettamente interconnessa che manca una bussola per orientarsi. Sì. All'interno di questo mare magnum così disorientante, io francamente non so come un ragazzo, anche se la scuola ce la mette tutta, no? Per cercare di fare barriera a una serie di fenomeni degenerativi di questo tipo, non so come un ragazzo possa trovare da sé gli strumenti per orientare.
Qui parliamo di ragazzi, però se mi consente, io nel mio piccolo mi confronto ogni settimana con dei bambini romani di terza elementare. Allora, non sanno leggere, non sempre vengono da ceti popolari. Io veramente questa cosa non me la spiego, mi vengono un po' i capelli dritti. Alla nostra età era diverso, io non voglio fare pianti nostalgici, però a che cosa è imputabile il fatto che da così piccoli, quando dovrebbero essere appassionati, incuriositi di una nuova, no? Di un nuovo mondo da poter appunto leggere, sia in senso proprio meccanico, sia poi in senso creativo, no? E fantasioso. Ecco, che cosa è cambiato?
Ecco, qui penso che ci siano delle responsabilità ben precise che attengono a tutto il sistema educativo, scolastico, diciamo, formativo italiano, che va appunto dalle elementari fino all'università. Ora io capisco lo sconcerto dei professori universitari che lamentano questa specie di orda di picantropi che arrivano all'università e hanno in dotazione un vocabolario di 200-300 parole, che è qualcosa veramente di sbalorditivo, perché è il numero di termini di cui poteva disporre un primitivo. Però ricordiamoci anche che anche in sede universitaria, io ricordo questo passaggio che c'è stato, ecco, appunto fra gli anni 90 e il 2000, di una estrema semplificazione del percorso universitario. È vero che si leggeva di più, è vero che c'era una maggiore possibilità di interagire col sistema del messaggio, con la capacità di creare un messaggio, di decodificarlo, però arrivati all'università ci si è ridotti, l'ho vissuto proprio nel momento di passaggio, ci si è ridotti per esempio al sistema delle dispense, al sistema delle slide, a una comunicazione anche dei contenuti sempre più povera, sempre più, come posso dire, circoscritta, meno creativa, meno stimolante. Se poi, ecco, torniamo indietro, l'abbandono dell'analisi logica e grammaticale, ma è evidente che un ragazzo non possa approcciare il latino alle scuole superiori o non possa approcciare una lingua complessa se non è in grado di strutturare logicamente le parti del discorso, le parti della frase. Devi ricominciare tutto quanto da capo. È una specie di serpente che si morde la
testa. Certo. A proposito di università, abbiamo qualche altro minuto ancora. Oggi dalle pagine culturali di Repubblica emerge questa anticipazione di un brano del libro Università Futura di Juan Carlos De Martín, in cui effettivamente si parla di questo luogo, dell'università, dove si auspica di poter formare persone, non solo lavoratori. Ecco, bisogna promuovere la conoscenza, servire la democrazia, ecco le sfide degli Atenei del futuro. È un po' questo in sostanza il messaggio. È d'accordo?
Sono assolutamente d'accordo. Il problema è da dove ripartire. Le faccio un esempio drammaticamente sentito anche da molti dei miei colleghi, questa assurdità che noi percepiamo tale dell'alternanza scuola-lavoro. Cioè, io mi chiedo, tutto ciò che si fa nelle ore dell'alternanza scuola-lavoro è facilmente fattibile e recuperabile in alcuni corsi intensivi che un ragazzo può fare tranquillamente dopo la scuola? Perché privare un ragazzo anche dei professionali? Questa storia non interessa soltanto i professionali, ma anche i licei, quindi, diciamo, una parola un po' brutta, l'aristocrazia scolastica. Ma perché privare un ragazzo della bellezza, della storia dell'arte, del pensiero, della riflessione teorica su punti anche basici, elementari della nostra esistenza, come i sentimenti? Cioè, tutto dovrebbe passare per questo: fare un uomo capace di essere uomo e non capace di sfornare mozzarelle o di abitare dei bulloni quando ha 17-18 anni, secondo me è una priorità assoluta. Non dovrebbe funzionare così un sistema. Noi dalla scuola dovremmo sfornare persone capaci di studiare o capaci anche di approcciarsi a qualcosa di pratico, ma dovremmo formare dei cittadini.
Un'alternativa, una su tutte, per venire incontro a queste istanze che hanno trovato in questa lettera uno strumento di pressione anche sulle istituzioni?
Ma io parlo, ma mi rendo conto di sfiorare un po' il grottesco, cioè parlo di una specie di controrivoluzione conservatrice in questo senso. Mi rendo conto che non si può tornare indietro come se nulla fosse.
Però ci vuole più rigore?
Ma assolutamente, assolutamente, cioè è un dato di fatto ineludibile questo, cioè nel momento in cui tu chiedi di meno a una persona, perché una persona è un ragazzo a maggior ragione dovrebbe sentirsi stimolato a fare di più. Questo appiattimento verso dei risultati e delle conoscenze sempre più marginali, sempre più basse, è chiaro che demotiva. Non è vero che un ragazzo non vuole apprendere, un ragazzo va formato anche all'apprendimento, va stimolato all'apprendimento. Se tu gli chiedi poco, ti dà poco. Non è una responsabilità delle nuove generazioni. Credo.
Ci fermiamo qui, riprenderemo queste riflessioni magari in un'altra circostanza. Intanto grazie per questi contributi a Pierpaolo Giannubilo, insegnante di lettere al Liceo Scientifico di Campobasso. Ce n'è uno, quindi non si può sbagliare. Grazie, buon lavoro, un caro saluto
grazie,
ai suoi studenti.
Grazie a lei,
buon lavoro.
Grazie.
Info Mobilità.